Carissimi, dopo il tema della conversione, primo tema svolto, il tema della fede, un altro argomento, un altro valore per me importante, che dia senso un po' alla vita, è il tema della vocazione. Mi sento un qualcuno se un qualcuno mi cerca. Perché se nessuno si interessa a me, è come se neanche esistessi, è chiaro che mi domanderei, ma che ci sto a fare qua? Non servo a nessuno, che senso ha la mia vita? Dunque la vocazione d'essere chiamati è ciò che dà senso alla tua vita, è ciò che conferisce a te una tua singolarità. Ho bisogno di te, vieni. Se nessuno ti chiamasse, né Dio, né il coniuge, né il figlio, né l'amico, né un datore di lavoro, a cosa serviresti? Che ci stai a fare? Mi sento un qualcuno quando mi sento chiamato, quando un qualcuno mi chiama. Francesco, vieni. La vocazione è ciò che qualifica la persona umana. È ciò che le conferisce un ruolo, una capacità. E conferisci dignità. Se uno ti chiama perché tu servi a lui, per lui sei importante. E lui ti chiama perché ha cura di te. Ecco perché dove c'è Dio, lì c'è anche la vocazione. Perché Dio va alla ricerca dell'uomo, chiama l'uomo. La prima grande vocazione che dà senso alla vita di ogni uomo è la chiamata alla vita, all'esistenza. Se uno vive, è perché Dio lo ha chiamato all'esistenza. Nessuno può dire, ma io a cosa servo? Nessuno mi vuole. Dio ti ha voluto, infatti ti ha chiamato all'esistenza. Poi è chiaro che questa chiamata generale all'esistenza poi si qualifica e si specifica in altre ulteriori chiamate, chiamata alla fede, chiamata alla vita matrimoniale, chiamata alla vita religiosa, chiamata a una professione, chiamata a un servizio, chiamata per un carisma. Ecco, oggi vediamo in che modo Dio chiama, o assistiamo quest'oggi alla chiamata dei primi discepoli. Di per sé ogni evangelista racconta la vocazione dei discepoli. C'è un modo tutto originale di raccontare questa chiamata. La chiamata dei primi discepoli si snoda attraverso due giornate, cioè in due giorni successivi Gesù in qualche modo chiama i primi discepoli. E queste chiamate, nel primo e secondo giorno, sono raccontate da Giovanni in modo molto schematico, direi quasi con distacco emotivo. C'è uno schemino che Giovanni segue sia per raccontare la prima chiamata che la seconda chiamata. Posso dire che la chiamata è uguale per tutti in quanto ad essenzialità. Poi ciascuno caratterizza, qualifica, sente come peculiare la sua chiamata. Ma ogni chiamata ha alcuni elementi costanti, che appunto Giovanni, evangelista, racconta. Siamo nel capitolo primo, versetto 35-39. Siamo nel primo giorno della chiamata. E leggiamo il testo. Il giorno dopo il battesimo, Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse, ecco l'agnello di Dio. E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e vedendo che lo seguivano, disse, chi cercate? Gli risposero, Rabbì, che significa maestro, dove abiti? Disse loro, venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove abitava, e quel giorno si fermarono presso di lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. È un racconto abbastanza strano, per grandi emozioni, però contiene delle parole chiave, molto significative. Chi sono i personaggi di questo primo racconto? Sono Giovanni Battista, Gesù e i discepoli. Una prima cosa curiosa. Il Battista parla di Gesù, dice chi è Gesù, e dice ai suoi di andare da lui. Ma Battista non parla mai con Gesù, parla di Gesù, ma mai con Gesù. Non perché abbia qualcosa contro di lui, per cui non si parlano. No, il Battista parla di Gesù e mai con Gesù, perché il Battista è il testimone. È colui che proclama chi è Gesù, dove sta la vera vita, è il testimone. Non è il seguace che segue Gesù, che è discepolo di Gesù. Non è il compagno di viaggio, è il testimone. È colui che, avendo visto, dice, proclama, annuncia. Infatti il Battista è la voce, è colui che dà voce a Cristo parola. Il Battista non è un uomo alla ricerca di Dio, ma è un uomo che testimonia chi è Dio e dove sta Dio. È il testimone, però è l'uomo in dialogo con Gesù, ma è l'uomo che testimonia chi è Gesù. Questo è un fatto curioso. Mentre sì, gli altri discepoli di Gesù si parlano. Perché l'uno è capo, è Signore, Gesù, e gli altri sono seguaci, seguono, stanno con Gesù, e dunque parlano con Lui. Un altro elemento curioso. Giovanni stava ancora là. Stava ancora là. Stava là il giorno prima, e anche 2 giorni prima, e anche 1 mese fa, forse anche 1 anno fa, stava ancora là. Cioè Giovanni da lungo tempo sta là, presso il Giordano, in quel nuovo deserto. Sta ancora là, continua a stare là. Giovanni è il testimone che ogni giorno testimonia, che permanentemente annuncia chi è Gesù. È un segnale stradale che rimane sempre là per indicare quale strada seguire. Stava, non è l'uomo in movimento, ma l'uomo fermo. Che punto indica? Segnale stradale deve esserci sempre, non appena un giorno, o giorni alterni. Il segnale stradale deve stare fermo per indicare costantemente, con chiarezza, quale strada prendere, seguire. Ecco, Giovanni Battista è un segnale stradale, è un testimone, uno che indica costantemente quale punto di riferimento sicuro e fermo, fermo, deciso, che il maestro è quello, la via è quella. Giovanni stava ancora là. Stava là con 2 dei suoi discepoli. Giovanni non è una persona isolata, ha un suo seguito, ha dei fans, ha dei discepoli, gente che lo segue perché lo apprezza, perché vede la sua vita coerente, austera, e percepisce l'importanza del suo annuncio. Dunque Giovanni ha un seguito. Stava là, ancora là, con 2 dei suoi numerosi discepoli. E fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse. Fissando lo sguardo, disse. Battista è uno che annuncia ciò su cui ha fissato lo sguardo. Annuncia un qualcuno che lui ha conosciuto, che ha penetrato con il suo sguardo. Non è un curioso che guarda così per caso, è uno che segue una persona, segue un fatto con lo sguardo, penetrandolo. Va in profondità. Il vedere vuol dire conoscere. Il cieco che riacquista la vista è l'uomo che riacquista la capacità di comprendere, di conoscere, è uno che giunge alla luce. Ecco, il Battista è uno che posa lo sguardo, posa la sua conoscenza su Gesù. Attento, mentre Battista stava ancora là, lo fisso, punto di riferimento fisso, fermo, Gesù invece passava di là. Gesù è in movimento. Gesù è come la vita, come il tempo che scorre. È un avvenimento. È qualcosa che ti capita sotto lo sguardo, che ti viene incontro, che si muove. È qualcosa che accade. Non è qualcosa di stabile, di fermo. Lui è l'avvenimento che avviene, che accade, che si muove. Se si muove, sta attento a non perdere di vista. Cioè, abbi la cortezza di percepirne il passaggio. Perché guai se tu fossi addormentato mentre lui passa. È come se non fosse passato. Ecco dunque alcune parole all'apparenza insignificanti, che però qualificano colui di cui si sta parlando. Giovanni stava ancora là, con due dei suoi discepoli, e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse, ecco, testimonia, dice, proclama un qualcosa che ha visto, su cui ha posato lo sguardo. E cosa dice? Non dice come si chiama, da che parte viene, che ci sta a fare, che missione ha, cosa combinerà questo tale Gesù. E Gesù dice una qualifica essenziale, non che cosa fa, da che parte viene, cosa farà, ma dice chi è. Lui è l'agnello di Dio. Per l'ebreo l'agnello non è soltanto il nome di un animale, qualcosa di ampiamente evocativo. L'agnello per l'ebreo è quel sacrificio grazie al cui sangue lui ricorda ogni anno la liberazione avuta quando uscì dall'Egitto. L'agnello per ebreo è la Pasqua, è l'uscita, è la liberazione, è l'alleanza, è la vita nuova, è la pace con Dio, è l'essere popolo eletto, è il fare Pasqua. Fare Pasqua è cambiare vita, essere un'altra persona. Ecco, questo è l'agnello che ti consente di fare Pasqua, è l'agnello pasquale. Non è un agnello come tanti altri che tu uomo usi, prendendo dalla stalla, per compiere un sacrificio. È l'agnello di Dio. È lo stesso Dio che si fa vittima perché tu faccia Pasqua. Hai capito questo? So che per l'ebreo l'agnello evoca tutto questo. Cosa poi abbiano capito, sentendosi dire che questa persona è il vero agnello di Dio, non so quanto abbiano capito. Senz'altro hanno capito, hanno intuito che è una persona importante, che è qualcosa di straordinario, di imprescindibile, di lui si ha bisogno per sentirsi contenti. E potrebbe essere chiamati da lui, perché la tua vita abbia un senso. Questo senz'altro l'hanno percepito. Ebbene, i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Guardate, sentono il Battista che parla così di Gesù. E seguono Gesù. Si segue la verità, la persona vera. che ti dona vita. Gesù è la persona che dona vita. Dunque si segue Gesù. Tu ascolti il Battista, che in quanto testimone, in quanto uno che ha esperienza, ti dice veramente chi è quel tale, ma poi segui quel tale. Ascolti uno e ne segui un altro. Ascolti il testimone e segui il Signore. Ascolta pure mille persone, mille testimonianze, però sappi che devi seguire colui che solo ti può dare vita. Ascolta pure i consiglieri, i padri spirituali, i sant'uomini, ma segui Dio. Non farti fanatico del tal santo, o del tal docente, o del tal personaggio ricco di spirito. Ascolta pure lui. Lui ha esperienza, ti può annunciare la verità, ma segui la verità. I due discepoli del Battista, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Attenti, sono due discepoli, due dei molti discepoli del Battista. Da anni seguono il Battista, sono fans del Battista. Quando i due discepoli sentono che il loro maestro parla così di Gesù, lasciano il maestro per seguire Gesù. Come una scelta. E ogni scelta comporta una rinuncia, un abbandono e un'accoglienza. Abbandonano il maestro, il Battista, per seguire per lo vero Gesù. Come i primi discepoli, altrove, lasciarono la barca, i garzoni e il loro padre per seguire Gesù. Non lasciano una cosa cattiva, perché la barca, i garzoni, il padre e anche il Battista non sono disvalori, cose negative, sono cose buone, ma scelgono e seguono quella migliore. È una scelta di predilezione, è un amore di predilezione. Amano sia la barca che Gesù, ma amano di più Gesù, perché lui è la persona giusta, è l'agnello che dona la pace vera, è quello che mi ci vuole per stare bene. E lo seguirono. Gesù allora si voltò. Notate l'importanza dello sguardo. Il Battista ti fissa lo sguardo su Gesù che passava e dice, e Gesù che si volta, ovviamente per fissare nello sguardo quelli che lo stanno seguendo. Gesù allora si voltò e vedendo che lo seguivano disse, che cercate? Non chiede chi cercate, perché ovvio, che cercano, seguono Gesù. Ma che cosa cercate? Devo dire, per quale motivo vi seguite? Seguendo me, che cosa volete raggiungere, realizzare? Quale sogno volete realizzare? Perché si può magari scegliere una persona, seguire una persona, per realizzare un altro sogno. Sposo te per diventare ricca e first lady. Visto che io faccio una scelta, scelgo te, ma ho un altro sogno che voglio realizzare. Io, sposando te, divento ciò che ho sempre sognato, la prima cittadina di Milano. Ebbene, Gesù domanda ai suoi seguaci, che cosa cercate? È importante che io mi chieda frequentemente che cosa cerco, vendo io, qual è il mio sogno, qual è il mio desiderio che voglio realizzare seguendo Gesù. Perché mi sono fatto frate? Perché sono cristiano? Tengo queste cose, per quale motivo? Questa domanda è molto importante. Spesso poi se me la pongo, non già all'inizio, ma dopo un certo percorso. E come se tuo marito ti chiedesse, ma, e tu hai già un 60 anni, ma perché mi hai sposato? Bella domanda. Se ti chiedesse, ma chi hai sposato? Chi pensavi di sposare? È anche facile prendere un po' sul burlesco, sullo scherzo. Ma se uno ti chiede a 60 anni, dopo 40 anni di matrimonio, ma perché mi hai sposato? Ciò che tu sognavi sposandomi, lo senti realizzato oppure sei rimasta delusa? Il tuo desiderio ha coinciso con la scelta di me come tuo sposo? Ecco, Gesù interpella i suoi seguaci, i suoi discepoli, già all'inizio, domandando loro che cosa cercate. Fossero Rabbì, cioè maestro, dove abiti? Perché chiedono l'indirizzo, per sapere se abiti in una zona residenziale o in periferia, in una baraccopoli. Questo dove abiti vuol dire, Signore, da che parte, che atteggiamento hai tu? Com'è che la pensi? Come ti collochi? Che tipo sei? E risulta difficile, non è il sapere chi è Gesù, posso incontrarlo, ma che tipo è Gesù? Come la pensa? Per che cosa simpatia? Che forma menti sa? Per che cosa ha un debole? Quali sono i valori per lui? Ecco, mentre Gesù ti interpella frequentemente, dicendoti, ma che cosa cerchi scegliendo me? Giusto che tu ti interpelli o chieda a Gesù, Signore, aiutami a capire che tipo sei, da che parte stai. Quali sono i tuoi veri valori? Per che cosa hai un debole? Perché attenti che è questa cosa qui che ha scandalizzato Giovanni Battista. Il padre ormai in carcere, prossimo alla testimonianza ultima, suprema, decapitazione per l'amore di Gesù, fa in crisi. Perché gli racconto che Gesù ha un certo debole, ha un debole per certe cose, sta con certe persone, ha certi atteggiamenti, occupa quella parte. Io pensavo che Gesù venisse quale che sia per assumere un altro atteggiamento, per fare altre scelte, giustizialiste, radicali, che appunto potesse chiarezza tra il bene e il male. E invece Gesù ha un debole per l'uomo che per quanto peccatore però è alla ricerca della vita. Perciò sta con i poveri, non perché disprezzi i ricchi, ma perché anche il povero per lui ha una dignità. E il povero più degli altri ha bisogno di sentirsi annunciare una parola di speranza. Perché il povero, prima di essere povero, è un uomo che una sua dignità è immagine santa, sacra di Dio. E gli sta con i lebrosi, non perché sia cosa bella essere lebrosi o ammalati, ma perché è specie lebroso questo maledetto che ha bisogno di sentirsi un Dio vicino, che ha bisogno di lui, che lo chiama per nome, che dice anche la tua vita ha un senso, anche tu puoi riscattarti grazie a me, perché ciò che è impossibile all'uomo diventa possibile con me. Per questo sono venuto, per pormi a servizio di tutti, per togliere ogni segno di male, di oppressione, di schiavitù. Solo che questo stare da quella parte, questo collocarsi in quel posto lì, manda in crisi Giovanni Battista. E perciò fa chiedere ai suoi discepoli, domandategli se lui è vero Messia o dobbiamo aspettare un altro. Domanda grossa, radicale, forte, che esprime una grande, profonda crisi interiore. Ebbene, anche i discepoli, giustamente, chiedono, ma, Signore, dove stai? Da che parte ti collochi? Con chi stai? Per chi parteggi? che tipo sei, quali sono i tuoi valori. Puoi capire se io, stando dove stai tu, mi sento a casa mia, mi sento a posto, oppure mi sento fuori luogo, a disagio. Gesù rispose loro, venite e vedrete. Non dice da che parte sta, dice venite. Siate i miei seguaci, venite dietro a me. Venite è un imperativo. Già fin d'ora, venite, seguitemi. È un presente in forma imperiosa, di comando. Vedrete, pian piano capirete. Capirete che tipo sono io, se già fin d'ora mi seguite, e pian piano comprenderete. Perciò la prima condizione perché possa conoscere Gesù, sapere che tipo è il seguirlo. Secondo, e lo conoscerò non al primo giorno, pian piano. E sarà una conoscenza progressiva e dunque sempre parziale, sempre insufficiente. Ogni giorno farò un gradino di conoscenza. Ormai potrò dire, so che tipo è. Ormai so con chi ho che fare. Gesù sempre sarà per te un volto nuovo da scoprire. Queste domande ritorneranno sempre da parte sua e da parte tua. Venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove abitava. E quel giorno si fermarono presso di lui e erano circa le 4 del pomeriggio. Ma perché motivo l'Evangelista ricorda in quale ora avvenne l'incontro? Forse perché questo incontro, che capita a tutti di poter fare, infatti il racconto è schematico, sobrio, senza passione umana, però questo incontro, quando poi lo fai tu, questo sì segnerà la tua vita, diventerà un momento particolare, un giorno memorabile, un'ora memorabile. Non ricordiamo, diciamo, è l'ora in cui abbiamo fatto certi incontri o fatto certe esperienze. Questo è il clima che c'era, quali altre persone c'erano. Ricordiamo i dettagli di quell'incontro. Eppure sono incontri che anche altri, a modo loro, hanno fatto. Ma quando tu fai il tuo incontro, ogni elemento, altro e più piccolo, diventa un dettaglio memorabile. Non lo dimenticherai mai. Avvenne così anche per il discepolo. Erano circa le 4 del pomeriggio. Proprio il giorno in cui andai in seminario. L'ora che ho incontrato, il clima, e quello fu un giorno particolare. E anche altri giorni. Venne in quella prima giornata. Quando appunto due discepoli del Battista, sentendo il maestro parlare così di Gesù, lasciano il maestro Battista per seguire Gesù. Questo è il Battista, che non soltanto parla bene di Gesù, e parla con molta sicurezza e con molta costanza, perché anche in quel giorno era là ad annunciare questo. Ma lo apprezzo oltremodo il Battista, perché senza andare in angoscia o andare in crisi, permette di buon animo che due suoi discepoli lo lasciano per seguire Gesù. Accetta di perdere i clienti, perché anche i suoi seguono il vero maestro che è Gesù. Parlare bene di uno, di cui stima, non è difficile. Ma perderci per questa persona, perché perdi i tuoi clienti, i tuoi fans, i tuoi discepoli, lasciano te per seguire lui, questa è grossa fatica. Alcuni che quando il figlio lascia la famiglia per sposarsi, è una cosa prevista, grave, cosa doverosa, cosa per la quale hai lavorato tu genitore, ma quando accade il genitore, specie la mamma, va in crisi. Se un maestro che ha un suo seguito, ha dei seguaci, sia contento, permetta, anzi sia lui la causa di questo abbandono da parte dei suoi per seguire poi l'altro maestro, beh, che uno faccia questo e lo faccia volentieri, consapevolmente, è motivo di grande stima, di grande apprezzamento. Non sappiamo chi fossero questi due discepoli. Stava ancora là con due dei suoi discepoli. Chi erano? Boh. Puoi essere anche tu. Forse il Battista non ha messo il nome, ha lasciato lo spazio vuoto, perché poi ogni persona collocasse se stessa in quello spazio, si riconoscesse in quell'esperienza. Buona giornata. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea. Adesso mi viene svelato chi era uno dei due discepoli. Uno di uno conosco il nome, è Andrea, dell'altro ancora rimango senza nessuna informazione. Per cui anche se tu sai, conosci un nome, sappi che ciò che è successo all'altro, che si chiama Andrea, succede anche a te. Perché quello spazio vuoto sta a te occuparlo, dargli un nome. E uno dei due, che avevano udito le parole di Giovanni, che l'avevano seguito, notate come si ripete il binomio, odono la parola di Giovanni e seguono Gesù. Ascoltano il testimone e seguono il maestro. Era un certo Andrea, fratello di Simon Pietro, che poi conosceremo essere un po' il capoccia dei discepoli. Egli incontrò per primo suo fratello Simone. Forse magari incontrò come secondo altri discepoli, come terzo altri discepoli. Solo il fratello fu il primo che ha incontrato, ma non l'unico. Fatto sta che incontra per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, cioè il Cristo, e lo condusse da Gesù. Sappiamo che tipo sia Simon Pietro. Sappiamo che era fratello di sangue di Andrea. Poi il più vecchio, lo sappiamo.